E allora, ben ritrovati da Gloria Peruzzi, sintonizzati su Radio Fly. Andiamo a cominciare quest'oggi una serie di piccole pillole, piccole trasmissioni, piccole interviste in avvicinamento all'edizione 2019 del premio Pieve Saverio Tutino. In studio con me ogni mattina a quest'ora ci sarà Anna Martini, addetto stampa del premio Pieve, che saluto. Ciao,
buongiorno,
Anna.
Buongiorno a tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Fly.
E poi ogni giorno si alterneranno vari ospiti. Prima di presentare però quello di questa mattina, Anna, vorrei fare un po' una introduzione, perché Radio Fly ogni giorno dedica queste piccole trasmissioni al premio Pieve, perché quest'anno Radio Fly è media partner dell'evento.
Esatto, e chi meglio di Radio Fly per arrivare con la sua voce dritto al cuore degli aretini, perché l'archivio dei diari, non ce lo scordiamo, nasce a Pieve Santo Stefano, che è in provincia di Arezzo, e quindi questo 35esimo compleanno così speciale dell'archivio e del premio Pieve Saverio Tutino è un'occasione straordinaria per far conoscere l'archivio dei diari e le sue 8500 storie anche a tutti quegli aretini che magari ancora non sono potuti venire a scoprire l'archivio dei diari e il piccolo museo del diario, che è straordinario e racconta tanto di noi, tanto della nostra storia e della nostra identità attraverso le storie della gente comune.
Allora, poi torneremo a parlare nello specifico dell'archivio. Voglio a questo punto però salutare anche la nostra ospite in collegamento telefonico. Saluto Natalia Cangi, direttrice organizzativa dell'Archivio Diaristico Nazionale Pieve Santo Stefano. Natalia, buongiorno.
Buongiorno a voi e veramente grazie per questo spazio che è importantissimo per noi, come giustamente dice Anna, per arrivare al cuore degli aretini, e noi devo dire che in questi ultimi anni abbiamo lavorato proprio anche con questo intento, cioè far conoscere al nostro territorio più prossimo e soprattutto ad Arezzo che cos'è l'archivio e che tipo di risorsa può essere appunto per il nostro territorio, per questa parte della Toscana.
Ecco, dal 12 al 15 di settembre a Pieve Santo Stefano ci saranno quattro giorni di incontri, di presentazioni di mostre, di spettacoli. Ci sarà modo poi in questi giorni di entrare nello specifico, ma con Natalia Cangi io vorrei cominciare dal titolo, perché quest'anno il titolo del premio è 35 di noi.
Beh, abbiamo scelto un titolo molto molto semplice, no? Che si compone di un numero 35, un anniversario, una ricorrenza. Normalmente li abbiamo sempre marcati questi anniversari, no? Ogni 5 anni è come un'attestazione, no? Di un passo che si compie verso un tempo che comincia a diventare importante, perché io lo dico sempre, un'istituzione che ha 35 anni ha già una sua storia già ben formata e ben radicata. 35 di noi aggiunge a un numero appunto che dà un po' il senso di una storia che si è compiuta e che si sta compiendo, aggiunge appunto il noi, no? Questo pronome che però ci include tutti, quindi include noi che lavoriamo, che organizziamo, che facciamo, diciamo così, che realizziamo il programma, ma soprattutto in noi è quegli 8500 storie che giustamente hanno aggiornato già la contabilità. Io parlo di una contabilità perché ogni giorno qua arrivano diari, arrivano plichi con, pensate che l'ultima donazione proprio di questi giorni di agosto credo sia la numericamente più importante, sono 8 scatole con dentro 500 tra diari, taccuini, di una storia, immagino, ancora non ho avuto nemmeno modo di scoprirla, ecco. Ma il noi è questo, il fatto di un'appartenenza che ormai è percepita non solo da chi ci scrive una mail, ma soprattutto da chi arriva qua con la storia della sua vita e decide di consegnarla a questo luogo, che è come consegnarla agli italiani, no? Perché poi è questo il senso. E quindi questo 35 di noi vuole veramente raccontarli tutti, gli 8500, e le giornate del premio mai come quest'anno daranno la parola alle storie che sono conservate all'interno dell'archivio. Gli stessi spettacoli, o almeno due dei tre spettacoli teatrali che accompagneranno le serate del Premio Pieve, sono fatti attraverso le storie che sono conservate qua. Quindi addirittura un linguaggio che non è il nostro, quello teatrale, parlerà di noi attraverso appunto dei diari, che nello specifico saranno diari del 68, e in uno spettacolo, in Butterfly on Flowers, e nell'altro, Something About You, parleranno invece di un tema che forse è meno evidente, no? È il tema più intimo, è il tema della depressione, della difficoltà del vivere, quindi è meno evidente rispetto ai grandi temi per cui l'archivio spesso è citato, che sono più temi di storici, no? Penso alle guerre, alle migrazioni. Invece no, vogliamo andare proprio nell'intimo di questa nostra raccolta, che è appunto una raccolta fatta di storie di persone. Quindi quel 35 di noi significa questo. E per raccontare le storie abbiamo chiamato a raccolta amici, persone, studiosi, scrittori, scrittrici, storici, abbiamo chiamato le persone comuni come siamo noi a raccontare di noi. Quindi sarà l'intento nostro è quello di fare una narrazione che avvolga le persone che verranno a scoprire l'archivio o saluti quelle che ritornano anno dopo anno al Premio Pieve. Sarà, penso, una narrazione avvolgente, ecco, che ci avvolgerà tutti, e tutti dovremo sentirci parte di questa narrazione.
In questa narrazione immagino ci sarà anche spazio per un ricordo a Saverio Tutino in occasione di questo anniversario, di questi 35 anni, Natalia, lui che nel 1984 cominciò tutto.
Ci sarà un ricordo, naturalmente, sai, noi Tutino lo ricordiamo tutti i giorni, quindi un 35 di noi tutti i giorni, e quindi Saverio Tutino sarà come al solito il protagonista, lo stesso museo che è dedicato a lui, il piccolo museo del diario, è certamente un ricordo quotidiano, e in quei giorni del premio certamente sarà ancora più manifesto questa intenzione. Sì, noi ricordiamo Saverio, perché senza di lui nulla ci sarebbe stato, questo mi sembra no, una constatazione la più semplice e chiara che mi viene da fare.
Certo.
E certamente questo premio, che ancora conserva quel sapore che lui stesso volle dargli fin dall'inizio, no? Penso alla manifestazione finale, no? Dove, che comunque è il cuore di questo progetto, dove i finalisti si raccontano, è un'idea sua, cioè nacque da una sua idea, mettere le persone su un palco, farle parlare, quindi quella manifestazione finale, quel momento finale, che forse è quello che più ci rappresenta, è chiaramente un omaggio che noi anno dopo anno facciamo a Saverio Tutino e alla sua grande invenzione.
Ecco Natalia, cuore poi del Premio Pieve sono gli 8 finalisti che ogni anno vengono scelti, e tra questi poi ci sarà il vincitore. Puoi dirci qual è il tratto di questi 8 finalisti quest'anno? Che cosa ti ha colpito, se c'è qualcosa?
Sì. Diciamo che a me riesce difficile trovare un difetto ai finalisti, perché ho la fortuna di leggerli tutto l'anno, da ottobre a giugno, e così ricordo, faccio un omaggio anche al lavoro straordinario della commissione di lettura, che per 8 mesi lavora in silenzio su queste storie. E quindi non è un premio che si fa in quattro giorni, ma è un premio che inizierà, ecco, il prossimo, quello del 2020, inizierà a ottobre 2019 per noi. E quindi io mi riesce veramente difficile trovare un difetto. Devo dire che quest'anno la percezione che ho avuto leggendole, rileggendole, perché le storie delle persone vanno lette e rilette, è quella di assistere veramente a delle pagine di storia di storia straordinarie. Io vi cito alcuni momenti. Allora, si comincia da quella più lontana, che è una storia di Eugenia Dalbò, è una memoria, pensate che questa donna si mette a scrivere nel 1939, quindi non certamente per l'archivio dei diari. Allora, lei è la figlia di un cadorino. Io confesso di non sapere chi fossero i cadorini prima di aver letto Eugenia Dalbò. Beh, i cadorini erano quelli del Cadore che si opponevano all'impero austro-ungarico 1867, e lei viene concepita lo stesso anno che lui riesce a uscire dal carcere, perché era un fiero oppositore e quindi ha combattuto per l'unità d'Italia, nel 1866, dopo aver fatto 12 anni di carcere, e nel 67 nasce questa donna che racconta straordinarie pagine tra la fine dell'Ottocento ma fino appunto alla data in cui lei si accinge a scrivere, 1939. E questa donna ha visto, diciamo così, è nata con l'unità d'Italia e cesserà di vivere nel 1943, due settimane prima della caduta di Mussolini, no? Per dire che pagine di storia si aprono. E poi c'è la prima guerra mondiale, ma questa volta non c'è la prima guerra, ed è Cesare Pitoni che ce la racconta, ma questa volta non è la prima guerra mondiale dove si parla esclusivamente di sofferenze, di dolore, si parla anche di quello, ma qui c'è un'intuizione nuova. Questo giovane che aspira ad essere un sottufficiale dell'esercito italiano, ma trova subito delle difficoltà, si inventa un metodo straordinario, usa la crittografia, che chiaramente è una scienza antica, non l'ha scoperta Pitoni, però si inventa un linguaggio in codice, tanto per semplificare, e per scrivere le parti che nessuno dovrà leggere, e infatti vengono decifrate 100 anni dopo da uno studioso che si mette lì con pazienza e riesce a ricostruire queste parti, dove lui chiaramente si rivolge a volte con male parole, altre volte con parole ironiche, ai suoi superiori inadeguati, ma ci racconta anche il quotidiano, le sue conquiste amorose, quindi una prima guerra, diciamo così, vista con un'altra prospettiva. E poi c'è una storia straordinaria di un ragazzino nato a Buenos Aires nel 1910 che ritorna in Argentina dopo, lui era di origine siciliane, ritorna in Argentina dopo essere stato in Sicilia, ma dopo aver visto che in Sicilia c'era una grande miseria in quel periodo. Bene, va a Buenos Aires a 15 anni quando convince la madre e il padre, ma soprattutto la madre, quella più ostica, a farsi mettere un visto per andare negli Stati Uniti d'America. Arriva lì tra il 1925 e il 1926, imbarcato su una nave, affidato a una donna che la madre incontra sulla scaletta mentre lo sta facendo salire, e gli affida a suo figliolo, e sarà la sua madre negli Stati Uniti. Beh, vi dico l'intraprendenza di questo ragazzo, tutto il testo è veramente eccezionale, perché poi lui arriva nel momento del proibizionismo, arriva nel momento della Grande Depressione, ma lui ce la fa, tanto che riesce a vendere, mette su a un certo punto, dopo varie difficoltà, una ditta che vende carbone, riesce a vendere il carbone niente di meno che a Roosevelt, no? Ah. Per dire gli italiani dove possono arrivare, dove quando possono vogliono arrivare,
certo.
E poi vabbè, c'è Cipollat, Italo Cipollat, che è veramente un compendio della storia del Novecento, anche perché sono, qui si parla mi pare di oltre 500 pagine. E lui, che è nato nel Congo belga nel 1917, ci dà un affresco straordinario di quella che è stata la colonizzazione belga nel Congo e come è stata vissuta da una famiglia italiana che ha vissuto lì tutta la vita, per ritornare in Italia nel 1974, quindi insomma tutta la vita vissuta lì, tranne una parentesi importante di studi in Europa. È un testo straordinario anche questo, proprio perché apre un'altra pagina di storia, come ci siamo detti. E poi ci sono, e poi certamente ci sono storie un pochino più vicine a noi, no? Una molto dolorosa, ed è una storia di violenza che viene subita, perpetrata a carico di due persone che sono pacifiste e socialiste. Parlo di Camilla Restellini, ma l'altro protagonista di questa storia è Giovanni Bassanesi. Beh, questa è una storia di dolore, è una storia che incredibilmente inizia molto prima del fascismo, comunque si insinua in quegli anni, perché in quegli anni vengono arrestati, vengono portati al confino lui a Ventotene, ma incredibilmente continua nel dopoguerra, quando lei verrà reclusa nel manicomio di Aversa e lui finirà i suoi giorni in quello di Montelupo Fiorentino. Quindi è incredibile pensare che una storia che nasce anche come opposizione a un regime, che nasce con degli ideali di pace, si concluda in modo terribile, e lei, quando prende in mano questa penna ideale, perché lo scrive a macchina, ma in realtà la pensiamo immersa nelle sue pagine bianche, a raccontare alla nipote Michelle Bassanesi questa storia, per far conoscere questo nonno, perché questo nonno poi è stato riabilitato dai grandi del Partito Socialista, penso a Nenni, penso a Pertini, perché muore veramente in solitudine, quasi incapace di intendere e di volere, appunto, come vi dicevo, alla fine del 1947 a Montelupo Fiorentino. Con le ultime, credo di non aver dimenticato nessuno, due storie invece, si aprono pagine, diciamo così, del dopoguerra. La prima, che è anche la prima in ordine alfabetico nel nostro libretto, che è quella di Adria Lascari e di M non sveleremo il nome, ma è la persona che per 50 anni ha tenuto una corrispondenza, ma anche una relazione, anche se non è stata continuativa, con questo giovane. Con questo giovane che è stato un giovane, un pioniere della pallavolo italiana, è stato un dirigente sportivo di primo livello, è stato un giornalista. Ebbene, tutto inizia anche qui subito dopo il secondo conflitto, quando lui chiede a M, con la quale ha avuto una relazione, ma erano giovanissimi entrambi, di procurargli un certificato nel comune dove lei risiede, perché vuole sposare un'altra persona. Era la persona a cui lui era legato anche quando aveva conosciuto M. Questa storia che inizia così, con questa lettera del 1946, vedrà poi una lettera successiva solo nel 1977 e si concluderà nella primavera del 1998 con l'ultima lettera che queste due persone si scambiano e si raccontano, si vedono pochissimo, però questo amore che ha passato veramente decenni e decenni della storia italiana gli sopravvive, e oggi gli sopravvive ovviamente in archivio, dove la figlia di Adler ha deciso di depositare queste lettere, proprio con un gesto d'amore veramente straordinario nei confronti del padre. Credo di non aver dimenticato nessuno, perché vado molto a memoria. L'ultima delle storie di cui vi parlo invece è una storia che inizia anche questa con il fascismo, che è quella di Teresa Pacetti, l'unica vivente tra i nostri 8 finalisti. Teresa è nata nel 1931 in un paese di provincia di Roma, è una ragazza che, come molto spesso noi abbiamo conosciuto e incontrato in questo archivio, è una ragazza che a scuola è stata chiaramente indottrinata, no, dall'ideologia, per cui Mussolini per lei era un idolo sul quale non si doveva discutere. Addirittura, quando c'è la dichiarazione di guerra, lei si sorprende nel vedere che c'è tanta preoccupazione in casa sua, si sorprende nel vedere che ci sono le lacrime agli occhi della madre, non capisce perché tutti siano sofferenti quando lei ritiene che questo sia un gesto straordinario. È chiaramente anche in questo caso il frutto, no, di un'ideologia che chiaramente entrava in ogni ganglio, si può dire così, della società italiana, compresa la scuola e l'educazione dei più piccoli. La caduta degli idoli, così l'abbiamo voluta chiamare, anticipa quella che è la seconda parte, perché la nostra Teresa, che è di una famiglia comunque benestante, a un certo punto si trova a dover affrontare qualche problema invece di natura economica. Il padre è un impresario edile, si vede costretta a sfollare in Toscana. e lì c'è il primo, diciamo così, incontro con la grande storia, che è quello dell'eccidio di Forni, a cui lei assiste. Ma l'altro fatto a cui assiste, che mi sembra assolutamente importante, dalle finestre di casa sua, dopo che è tornata appunto nel paese dove è nata, lei vede lo sbarco degli americani. Quindi si capisce come queste storie, che sono storie personali, no? Che nascono con un'idea di una narrazione personale, poi diventino collettive, no? Lei che vede,
diventa la storia di tutti, certo,
gli americani sbarcare. E questa storia però ci permette di arrivare ai nostri giorni, perché ai nostri giorni, insomma, al dopoguerra, perché lei poi la sua immagine è quella di una giovane donna bella in lambretta. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che lei ci racconta di quegli anni straordinari che seguirono l'immediato dopoguerra, quando c'era speranza, c'era un'idea di futuro, e lei lo racconta attraverso il matrimonio con Primo, che è il suo amore e dal quale poi avrà il figlio Maurizio, che l'accompagnerà quest'anno a Pieve. E infine, ma non me la voglio dimenticare, perché è una storia esemplare ed è una storia della nostra provincia, ovvero la storia della nostra provincia, dei confini della nostra provincia, perché il nostro autore, che è Orlando Salimbeni, nasce a Colorio. Allora, per chi non è di queste parti, Colorio non si sa dove si possa trovare, però Colorio è un piccolo paesino che sta ai confini tra l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria e le Marche, no? Quindi ci descrive veramente molto bene, perché è a pochi chilometri da Pieve Santo Stefano. E questo ragazzo, a me molto molto caro, perché molto caro? Perché lui nasce nel 1909, come avete visto, insomma, tutti nascono più o meno in quegli anni, no? Non c'è qualcuno che nasce nella seconda parte del Novecento quest'anno, nella nostra scelta. Beh, lui però, che lavora, che chiaramente ha dovuto anche lui subire le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, perché le conseguenze si manifestano con un padre che non è più in grado di condurre l'impresa agricola che avevano, no? Di coltivare la terra, di allevare il bestiame. E quindi questo ragazzo immediatamente impara, perché chiaramente ha uno zio, ha il padre che gli dà gli insegnamenti, però ha una grande, è mosso da una grande volontà. Questa volontà lui la traduce andando a scuola, e ci descrive benissimo come erano le scuole di campagna dell'epoca, la maestra che arrivava d'orso d'asino, insomma, veramente un ritratto di un'epoca che è scomparsa completamente e che grazie a Salimbeni riusciamo a recuperare, anche territorialmente parlando. E poi ci racconta anche dei lavori stagionali che andavano a fare in Maremma, che andavano a fare addirittura nella piana di Sibari, quindi il caporalato di cui oggi parliamo lo troviamo anche nelle pagine di Salimbeni. Beh, però questo ragazzo, che ha avuto nella scuola veramente lo strumento di emancipazione e ci ha creduto fino in fondo, a un certo punto si trova ad avere la grande occasione della vita, e la grande occasione gli è data dalla guerra, purtroppo, perché c'era carenza di segretari comunali, e dal momento che lui aveva studiato, era riuscito ad avere questo titolo e a concorrere per questo posto, che era necessario, perché i segretari comunali durante la guerra svolgevano un'opera straordinaria, erano quelli che definivano anche come si poteva distribuire il cibo alla popolazione attraverso le tessere annonarie, cioè avevano un ruolo fondamentale molto diverso da quello che gli attribuiamo noi oggi. Bene, questo concorso riesce a vincerlo e si salva, perché probabilmente si può dire che si salva, dall'andare in Russia e quindi dalla campagna, dalla sciagurata campagna di Russia. Purtroppo anche lui farà i conti con la guerra, perché in quel piccolo territorio, in quel piccolo microcosmo, ci saranno scontri terribili, eccidi terribili tra nazi, fascisti e partigiani, e lui gli racconterà con grande sincerità, quindi dal punto di vista della persona comune, ci darà uno spaccato anche di questa pagina terribile della nostra storia. Quindi,
bene,
come vi ho detto, pagine di storia da sfogliare. Ecco, questo mi verrebbe da dire il tratto comune degli 8 finalisti.
Assolutamente, più che diari, come ci ricordava Natalia Cangidi, diari personali, sono veramente libri di storia, le storie personali che diventano poi la storia di tutti noi, e riprendiamo quindi anche il titolo 35 di noi. Noi aspettiamo Natalia Cangi qui in studio il 4 di settembre. Vero Natalia, verrai a trovarci.
Con molto piacere, sarò con voi qua. No, questo lo posso già dire, anche se visto il 4 settembre lo vedo un po' lontano, ma in realtà non è lontanissimo da quello che vedo dal calendario che ho qui nella mia scrivania. Ci sarò e sempre con molto piacere, naturalmente.
Grazie.
Grazie,
allora io ringrazio Natalia Cangi di essere stata con noi questa mattina, direttrice dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Allora, Natalia Cangi, Anna ci ha già introdotto e fatto una panoramica anche di quelle che sono le storie degli 8 finalisti, storie che riprenderemo nei prossimi appuntamenti. Noi abbiamo praticamente sforato già.
Assolutamente.
Però era troppo interessante il racconto di Natalia per interromperlo. Abbiamo modo, occasione domani di ritornare sull'argomento, e ogni mattina, vi ricordo, alle 10:05. Domani, velocemente, Anna, di che cosa parleremo?
Domani saremo felici di avere qui con noi, di ospitare Camillo Brezzi, che è il direttore scientifico dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, e con lui potremo entrare sicuramente dentro ancora di più al premio Pieve e parlare un po' di tutti quei premi che vengono dati durante il premio, per esempio il premio Città del Diario, che, come abbiamo già detto in altri momenti io e te, Gloria, verrà dato a Pupi Avati, e poi il premio Tutino Giornalista, che quest'anno va a Paolo Borrometi, giornalista che lotta per la legalità e vive sotto scorta a causa delle minacce che sono state fatte a lui già dal 2014 dalla mafia.
Quindi entreremo nel dettaglio dei premi, entreremo nel dettaglio nei prossimi giorni anche del programma dei 4 giorni del premio Pieve 2019. Grazie Anna Martini, ciao, a domani.
Domani.